È elegante, ma selvaggia. Versatile, ma potente. Jeep Compass Diesel CRD. Tante anime, una sola natura. Tua a 21.900 euro, con cerchia in lega, clima, radio CD MP3 e cruise control. Offerta valida fino al 25 dicembre sulle vetture disponibili in showroom. Info su Jeep Official.
Wiki Radio. Farihan Sabai racconta Reza Pahlavi.
Il 12 dicembre del 1925 gli abitanti della Persia furono testimoni di una profonda trasformazione politica, molto importante per il loro paese. Quel giorno, infatti, l'Assemblea Costituente emendò la Costituzione, preparando il terreno per un cambio di regime. Fino a quel momento la Persia era stata governata dalla dinastia Qajar, la dinastia dei Qajari, diciamo in italiano, una dinastia che aveva preso il potere nel 1795 e aveva spostato la capitale a Teheran, perché lo Shah, il re della Persia, era preoccupato per i russi. I russi minacciavano il confine settentrionale di questo paese, mentre i turcomanni facevano pressione nel nord-est, e dal nord-est erano una volta calate le orde dei mongoli. Teheran era ed è crocevia tra Oriente e Occidente ed era in una posizione a quel tempo strategica, perché era adatta a controllare l'impero. Teheran è protetta a nord dai monti ed era una volta lungo le strade carovaniere che portavano alle oasi del centro-sud. Capitale della dinastia Qajara, Teheran è stata teatro di una rivoluzione nel 1906, una rivoluzione che ha portato alla costituzione di un parlamento. Il parlamento iraniano ha più di 100 anni, ha oggi 290 deputati, e fin dalle origini in quel Parlamento siedono anche le minoranze cristiana, ebraica e zoroastriana. E poi ancora nel 1906 la rivoluzione ha portato a una Costituzione, la Costituzione che sarà emendata proprio il 12 dicembre del 1925, sarà emendata per segnare il passaggio dalla dinastia Qajara alla dinastia dei Pahlavi. La dinastia dei Pahlavi è quella dell'ultimo scià di Persia che è stato costretto a scappare, lasciare il paese il 16 gennaio del 1979, quella rivoluzione che fu fatta dagli islamici insieme ad esponenti della sinistra, una sinistra a tante tinte, e che ha portato alla costituzione di una repubblica islamica capitanata in prima istanza dall'Ayatollah Khomeini. Ecco, il 12 dicembre del 1925, una data importante perché a distanza di qualche mese, il 25 aprile del 1926, Reza Khan si incorona Shah di Persia con il nome di Reza Shah Pahlavi. Reza Shah Pahlavi è il padre appunto dell'ultimo Shah. Ma andiamo con ordine. Le domande che possono venire spontanee a questo punto è: perché la dinastia Qajar viene soppiantata da una nuova dinastia, e com'era l'Iran negli anni 20 del Novecento, quindi all'indomani della Prima Guerra Mondiale? Ecco, io mi soffermerei su questi quesiti perché, come recita un antico proverbio persiano, la storia è uno specchio del passato e una lezione per il presente. Ma prima facciamo un passo indietro, perché nel corso dell'Ottocento l'impero ottomano e l'Egitto erano riusciti ad avviare un processo di modernizzazione. Ce l'avevano fatta seguendo due binari, ovvero l'esercito e l'economia. Nell'impero ottomano la modernizzazione era stata di fatto imposta dai militari, l'autorità era centralizzata e c'era una forte, un'efficiente amministrazione burocratica e finanziaria, mentre nel caso del Cairo, nel caso dell'Egitto, ad avere un ruolo determinante era stato lo sfruttamento del cotone dal 1841 e soprattutto dal 1860 in poi. Era stato il cotone ad avviare il processo di modernizzazione. Ecco, in Persia la situazione era diversa, la Persia non era riuscita ad avviare un processo di modernizzazione, la sua economia era restata legata a un sistema tradizionale, un sistema basato sull'agricoltura, sul pastoralismo e sulla produzione solo per i mercati locali, non si esportava. Sono tanti, diversi i motivi per cui a fine 800 l'Iran era in ritardo rispetto alle altre potenze regionali. Vediamolo, vediamo insieme questi motivi. Innanzitutto, a differenza dell'impero ottomano, che con le potenze europee condivide l'accesso al mar Mediterraneo, la Persia è più isolata proprio dal punto di vista geografico, ed essendo più isolata è più legata alle proprie tradizioni. Pensiamo a Teheran, paragoniamo Teheran a Istanbul e al Cairo. La capitale iraniana sorge su un altopiano semidesertico, non ha né un fiume né un mare, mentre Istanbul è lambita dalle acque del Bosforo e il Cairo da quelle del Nilo. Ecco, il Bosforo e le acque del Nilo hanno permesso all'impero ottomano e all'Egitto di avere contatti, di avere commerci che invece la capitale iraniana non ha avuto. E poi ancora in seconda battuta, nell'impero ottomano il governo era forte, era centralizzato, mentre in Persia era molto difficile controllare il territorio, perché è un territorio in parte desertico, in parte montuoso. A nord, nel Mazandaran, nel Gilan, ci sono le foreste. Ecco, è stato molto difficile costruire strade, ferrovie, e quindi è stato difficile mantenere il controllo su una popolazione in parte tribale nomade. E poi i tribali nomadi erano paradossalmente anche i sovrani della dinastia Qajara, che erano Shah, erano re, ma non si comportavano come si comportavano i sultani ottomani. Gli ottomani avevano costruito palazzi che assomigliavano ai palazzi degli europei, ma gli Shah di Persia invece vivevano un po' come nomadi, si spostavano con i loro padiglioni a seconda delle stagioni e si impegnavano per la maggior parte del tempo nel loro passatempo preferito, nella caccia. E ancora, perché l'Iran arriva in ritardo, accoglie la modernizzazione con ritardo rispetto all'Egitto e rispetto all'impero ottomano? Perché l'Iran è un mosaico di etnie, un mosaico di lingue, di religioni, ma non ha mai avuto minoranze così forti, così importanti, con legami importanti all'estero, in modo da gestire lo sviluppo economico e commerciale della Persia. Nulla che si possa paragonare a quello che hanno fatto i greci e gli armeni nell'impero ottomano, a quello che hanno fatto le minoranze straniere in Egitto, oppure a quello che ha fatto la comunità ebraica nel vicino Iraq. E poi anche la religione ha il suo peso, perché nel 1500 la dinastia persiana dei Safavidi fa convertire i persiani allo sciismo per creare un'identità nazionale. Un'identità nazionale che deve essere basata anche sulla fede, un'identità nazionale che è strumentale nel fronteggiare il nemico ottomano. Il nemico ottomano si contrapponeva all'impero persiano nel 1500 ancora, e l'impero ottomano arrivava fino a quello che oggi chiamiamo Iraq. Ecco, lo sciismo rappresenta una delle cause del ritardo iraniano a fine 800, perché lo sciismo presta più attenzione agli aspetti spirituali, agli aspetti mistici, e in teoria sarebbe meno sensibile agli sviluppi materiali. Ma non bisogna poi sottovalutare il ruolo degli ayatollah. Gli ayatollah hanno fatto la rivoluzione nel 79, hanno ribaltato le sorti del paese, ma sono sempre stati in grado in un qualche misura di ostacolare i cambiamenti, perché gli ayatollah all'interno dello sciismo sono una gerarchia, sono un corpo unito in grado di allearsi oppure anche di contrapporsi al potere costituito. Ecco, in Persia la monarchia non esercitava a fine 800, inizio 900, un controllo diretto sul clero, come invece accadeva nell'impero ottomano. Ecco, ricordiamo che ci sono paesi anche come la Turchia moderna, dove c'è addirittura un ministero per la religione, oppure paesi come l'Arabia Saudita, dove i mullah, i membri del clero, sono di fatto stipendiati dalle autorità. Ecco, in Iran lo sciismo fa sì che i finanziamenti arrivino direttamente dai fedeli ai loro leader spirituali di riferimento. Ecco, quel clero sciita, spesso rappresentato in Iran un ostacolo al cambiamento anche attraverso il monopolio delle scuole, perché i religiosi hanno avuto per molto tempo il monopolio delle scuole, hanno così impedito il progresso in certe direzioni. Ma ancora, a opporsi ai cambiamenti in Iran erano i russi e gli inglesi. Avevano diviso il paese in zone di influenza: a nord i russi, e a sud gli inglesi che cercavano il controllo verso l'India e pure il controllo delle risorse energetiche racchiuse in Persia. Oggi l'Iran è al secondo posto per riserve accertate di petrolio, dopo l'Arabia Saudita, e di gas, dopo la Russia. Ma in Persia il petrolio è stato scoperto presto, è stato scoperto nel 1908, quindi con largo anticipo rispetto ai paesi del Golfo. Ancora un'osservazione per spiegare perché l'Iran a fine 800, inizio 900 è in ritardo. Ecco, a differenza degli ottomani, la dinastia Qajara, la dinastia persiana, non ha un esercito granché disciplinato e rispettato. A fine 800 le forze armate iraniane sono composte da qualche migliaio di soldati, non hanno né una bella divisa, né sono ben pagati, né hanno un grande equipaggiamento. Ecco, l'unico reggimento efficiente è quello della Brigata dei Cosacchi, che viene creata nel 1879 ed è formata da 2000 soldati al comando di ufficiali russi. In questa Brigata dei Cosacchi è assoldato Reza Khan, il militare che nel 1921 si fa promotore di un colpo di Stato, e a dargli una mano sono proprio gli inglesi.
Scortato dai generali e accompagnato dai ministri carichi di gioielli e decorazioni, inalberando sul copricapo l'aigrette trattenuta dal fiammeggiante diamante noto come la montagna di luce, avvolto in una mantella celeste trapuntata di perle, lo scià avanzava verso il trono del pavone. Le donne europee fecero delle riverenze, gli uomini si inchinarono profondamente al suo passaggio. I mullah si spostarono in un'ondata rapace e possessiva. Il piccolo principe, spaventato, afferrò un angolo del mantello del padre. Solo il silenzio pareva fuori luogo. Ci si sarebbe aspettati uno squillo di trombe, un'esplosione di accordi, e invece niente. Solo una voce che recitò un discorso con tono monotono e poi quella dello scià che lesse un documento. Con le proprie mani si tolse il copricapo dalla testa, sempre con le proprie mani sollevò e assunse la corona, mentre due ministri gli stavano accanto, reggendo i diademi disonorati della dinastia dei Qajari. Poi, fuori, si udì una salva di cannone che fece vibrare le finestre, annunciando alla folla per strada che Reza Khan era il re dei re e il centro dell'universo. Reza era un uomo che incuteva timore. Alto quasi 1,90 m, i modi arcigni, un enorme naso, i capelli brizzolati e la mascella molto pronunciata, il suo aspetto rifletteva in effetti quello che era, un soldato di cavalleria cosacco, anche se non si poteva negare che avesse un'aria regale. A ripercorrerne la storia, egli era effettivamente assurto in un tempo incredibilmente breve dal nulla allo stato attuale. L'esercito era una sua creazione e lo appoggiava fermamente.
Il brano che abbiamo appena ascoltato è tratto dal libro Il più personale dei piaceri, diari di viaggio Persia 1926-1927 della scrittrice inglese Vita Sackville-Weiss, una delle protagoniste della vita letteraria inglese del Novecento. Ecco, Vita Sackville-Weiss era di estrazione aristocratica, era legata al circolo di Bloomsbury e nel suo diario di viaggio racconta anche che le donne persiane sono molto audaci e intraprendenti dietro la copertura del velo. Dice che i loro discorsi ruotano sempre attorno a un unico soggetto. Negli anni 20 del Novecento le iraniane, secondo questa scrittrice inglese, non fanno altro che parlare di uomini. Leila ammira un giovane curdo a cavallo, mentre l'altra, la sua amica, guarda un inglese ancora più bello, alto, biondo. Ecco, è questo l'Iran dove a regnare Reza Khan, il colonnello, il capo della Brigata dei Cosacchi, originario di un'umile famiglia di lingua turca del Mazandaran, una regione a nord della capitale Teheran, guardando la cartina sotto il Mar Caspio. Reza Khan era distante a Ghazvin la notte del 21 febbraio 1921, quando decide di marciare su Teheran con i suoi soldati, erano 3-4 mila. A Teheran arrestano una sessantina di uomini politici influenti e prendono il potere, il colpo di Stato contro la dinastia Qajar. Con lui, con Reza Khan, c'è un giornalista, un politico di Shiraz, cresciuto a Tabriz e poi a Teheran, un giovane come lui, si chiama Syed Ziauddin, prenderà poi il cognome di Tabatabai, era figlio di un religioso itinerante e di un conservatore. che aveva, voi pensate, ben 15 mogli e una trentina di figli. Col padre questo giovane giornalista non andava d'accordo e sposò invece idee riformiste ed ebbe un ruolo importante accanto a Reza Khan. Il tempo a nostra disposizione non ci permette di addentrarci nei tantissimi eventi che hanno contraddistinto quegli anni. Lasciatemi soffermare su un evento chiave per spiegare l'ascesa di Reza Khan. Reza Khan era un militare, non tollerava l'interferenza dei civili e ben presto obbligò Tabatabai, che era stato nominato premier, a dare le dimissioni. Per Reza Khan la priorità era sempre soltanto l'esercito, si occupò della riforma militare come prima cosa, diede ai soldati una paga adeguata con tutta una serie di privilegi, tra cui tante facilitazioni nell'acquisto di terreni. Infatti lui stesso, Reza Khan, divenne il più importante latifondista del paese, ma i militari ebbero anche modo di andare a studiare in una prestigiosa accademia militare in Francia, a Saint-Cyr, ovviamente si trattava soltanto dei migliori, e poi avevano un club tutto loro riservato nella capitale Teheran. Reza Khan utilizzò l'esercito per controllare il paese, lo fece attraverso una misura che risultò invisa a tanti, ai religiosi come anche ai nomadi, alle tribù, ai contadini, ai pastori che si videro sottratta forza lavoro. Ecco, Reza Khan per potenziare l'esercito utilizzò la coscrizione obbligatoria. L'obiettivo era soprattutto uno, era diffondere un'ideologia fondata su un nazionalismo laico, un po' come stava facendo Atatürk in Turchia, e l'obiettivo era eliminare le differenze etniche linguistiche. Reza Khan sapeva bene che l'Iran era un mosaico di lingue, di religioni, e lui stesso apparteneva alla minoranza turca. Ecco, l'esercito aveva come obiettivo diffondere l'uso della lingua persiana, che doveva fare da collante. Tra il 1926, cioè l'anno della sua incoronazione, e il 1941, l'anno in cui viene costretto dagli inglesi ad abdicare, Reza Shah aumenta il numero dei soldati. Voi pensate che passarono da 40.000 a ben 127.000 uomini. All'esercito Reza Shah aggiunge poi un'aviazione che ovviamente ha dimensioni modeste, e poi aggiunge una brigata con 100 carri armati e cannoniere, poi alcune cannoniere dislocate nel Golfo Persico. Il pilastro della nuova dinastia sono proprio le forze armate. Il modo di presentarsi di Reza Shah è la testimonianza dell'importanza delle forze armate, perché nelle occasioni pubbliche si presenta sempre in uniforme, mentre il figlio Mohammad Reza Shah, che prenderà il potere nel 1941, quindi in piena guerra mondiale, lo ricordiamo, l'Iran era un paese che si era dichiarato neutrale ma che riceve per una serie di motivi un ultimatum da parte degli alleati, Reza Shah non cede agli alleati, non cede agli inglesi che vogliono il corridoio iraniano per far passare uomini e rifornimenti al loro alleato sovietico a Mosca. Ecco, Reza Shah è costretto ad abdicare. Il figlio, Mohammad Reza Shah, si presenterà sempre in abiti civili fino al colpo di stato del 1953 contro Mossadegh. In quel caso Mohammad Reza Shah tornerà sulle orme del padre, anche lui vestirà l'uniforme per dare l'impressione di essere un uomo al passo coi tempi, in grado soprattutto di tenere sotto controllo il paese.
Tu avrai tutti i poteri, un paese con...
12 dicembre 1925 è il giorno in cui il Parlamento iraniano firma gli emendamenti alla Costituzione, emendamenti necessari ad attuare il passaggio dalla dinastia Qajar a quella dei Pahlavi. Prima ancora di diventare re, Reza Khan fa delle forze armate il pilastro dello Stato, anche se poi negli anni l'esercito iraniano dimostrerà tutta la sua fragilità, perché nel 1941 l'esercito non riuscirà a impedire l'invasione da parte degli alleati, perché gli inglesi quell'anno obbligheranno lo Shah ad abdicare. Oltre a riformare le forze armate, oltre a rendere obbligatorio il servizio militare, Reza Khan fa molto altro per modernizzare il suo paese e per tentare di superare il ritardo rispetto all'impero ottomano e all'Egitto. Con Reza Khan il Parlamento iraniano finanzia la costruzione della ferrovia, lo fa con le imposte sul reddito, con le imposte derivanti dal tè e dallo zucchero. Reza Khan chiede al Parlamento di uniformare i pesi e le misure in uso sul territorio iraniano, riduce i giorni festivi ufficiali, erano 40, diventeranno soltanto 23, vieta poi l'uso del calendario religioso lunare per le operazioni commerciali e rimette in uso il calendario persiano, che è un calendario solare preislamico, e questo è un cambiamento che di fatto regge il passare dei secoli, perché ancora oggi in Iran, nella Repubblica Islamica dell'Iran, a essere in vigore proprio il calendario persiano preislamico, quello in base al quale l'anno inizia il 21 marzo, si chiama Noruz, nuovo giorno, e coincide con l'equinozio di primavera, mentre Yalda è il giorno più lungo, il 21 dicembre. E ancora, nel tentativo di modernizzare il paese, Reza Khan abroga i titoli nobiliari d'epoca Qajara, Sheikh, Mirza e via dicendo, e impone invece l'uso dei cognomi, perché l'uso dei cognomi dà l'impressione di essere più moderni, un po' come si fa in Europa. Lui, Reza Khan, sceglie il cognome di Pahlavi. Dal punto di vista etimologico, Pahlavi vuol dire partico, indica la lingua medio-persiana, è un cognome che fa quindi riferimento all'antico passato iranico, quel passato glorioso di Ciro il Grande. Ma a restare in dubbio è poi il futuro del paese: monarchia costituzionale oppure repubblica, come nella vicina Turchia? Ecco, l'abbiamo detto in apertura, in Iran gli ayatollah sono tradizionalmente ostili ai cambiamenti. L'idea di repubblica fa orrore al clero sciita, perché porta dentro di sé l'idea di laicità. Per questo motivo, proprio per le pressioni della gerarchia religiosa, Reza Shah dovrà rinunciare a trasformare l'Iran in repubblica, come aveva fatto Atatürk nella vicina Turchia, perché il clero sciita percepisce la Repubblica come qualcosa di contrario ai principi dell'Islam. Che cosa succede poi? Il 14 febbraio 1925 il Parlamento iraniano conferisce a Reza Khan il titolo di comandante in capo, un titolo che in genere era prerogativa del sovrano. Sei mesi dopo, il 31 ottobre, Ahmad Shah, che era l'ultimo sovrano della dinastia Qajara, era all'estero, tenta di rientrare in patria, ma il Parlamento lo depone, al suo posto nomina Reza Khan capo di Stato. Il 12 dicembre 1925 il Parlamento emenda la Costituzione e prepara così il cambio di regime, che di fatto avviene il 25 aprile 1926, quando Reza Khan si incorona re con il nome di Reza Shah Pahlavi, si incorona re nel palazzo Golestan di Teheran. conclusione, perché il 12 dicembre 1925 è una data importante per la storia dell'Iran? È importante perché il Parlamento cambia la Costituzione e permette così a Reza Khan di diventare re, superando il ritardo che la Persia sotto la dinastia Qajar aveva maturato rispetto all'impero ottomano e rispetto all'Egitto. Superare il ritardo voleva dire avviare il paese sulla strada della modernizzazione che in Iran avviene attraverso un potenziamento dell'esercito, che non serve soltanto a difendere le frontiere, ma l'esercito serve, con il servizio militare obbligatorio, a diffondere un'identità nazionale, a diffondere l'uso della lingua persiana in un paese che in realtà è un mosaico di lingue, etnie e religioni. Ecco, il nome di Reza Shah Pahlavi cerca il consenso della popolazione, cerca di ridurre lo strapotere del clero. Il clero viene sfidato da Reza Shah e viene sfidato più di una volta, perché a quel tempo modernizzare vuol dire anche intraprendere la strada della laicità. Gli esempi non mancano, ecco, ne tre. Nel 1928 il Parlamento iraniano vieta gli abiti, vieta i copricapo tradizionali, il turbante da quel momento può essere indossato soltanto dai religiosi. Poi ancora nel 1936 Reza Shah vieta il velo e nel 1937 inaugura l'Università di Teheran, dove vengono ammesse da subito anche le donne che siedono in aula accanto ai maschi. Col passare del tempo però Reza Shah finisce per diventare autoritario, chiude i giornali indipendenti, mette fuori i sindacati che erano stati costituiti nel 1921. Reza Shah è una delle personalità più importanti del Novecento, un personaggio ammirato, un personaggio odiato, fa leva sull'esercito, sulla burocrazia, sulla corte reale, si pone come obiettivo trasformare l'Iran in uno stato-nazione moderno. In politica estera Reza Shah cerca di limitare i margini di manovra degli stranieri presenti in Iran, perché a quel tempo i sovietici fanno pressione a nord, gli inglesi a sud, e poi ancora, per prendere le distanze dagli stranieri, Reza Shah cambia il nome del paese, si chiamava Persia, così lo chiamavano gli inglesi, ma Persia si riferiva soltanto alla provincia del Fars, nel centro del paese, era un nome associato alla decadenza dell'epoca Qajar. Con Reza Shah, a metà degli anni 30, la Persia diventa Iran, ed è con questo nome Iran che noi oggi lo conosciamo, un nome che evoca la gloria preislamica.
Il 12 dicembre 1925 Reza Pahlavi prende il controllo dell'Iran come Shah. Farihan Sabai l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.